prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre, sempre, solo qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni in vostra compagnia, Spider-Man in regia, con voi sino alle 13, quando arriverà un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Dunque, settimana di sosta, insomma ferie di 3 giorni per gli azzurri del Napoli, che da questa mattina sono nuovamente a Castel Volturno agli ordini di del signor Cacciapuoti e degli altri dello staff di Calzona, che sono rimasti a Napoli. Calzona è in Slovacchia, Sinatti, come sapete, il preparatore atletico, è con la nazionale italiana insieme a Luciano Spalletti. Dunque, momento di riflessione, momento anche in cui si può pensare di capire che cosa, di cosa c'è bisogno nel Napoli per la volata finale. A 9 giornate dalla fine, il Napoli deve vincere almeno 7 partite, se non 8, per riuscire ad agguantare il 5° posto, che al momento dista 6 punti con la Roma appunto al 5° e l'Atalanta al 6°. Il Napoli è 7°. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816-36-6363 per intervenire in diretta al telefono, i telefoni aperti da questo momento in poi. Analizziamo dunque la ripresa degli allenamenti del Napoli da Castel Volturno. Il nostro inviato, come sempre, Pasquale Tina, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
Allora, si ricomincia oggi senza Calzona, però insomma, sì, con il mirino verso Napoli-Atalanta di sabato 30 marzo.
Il mirino Napoli-Atalanta, il mirino anche lavorare, insomma, con alcuni calciatori che sono rimasti a Castel Volturno durante la sosta, e quindi questo può consentire alla squadra di recuperare al meglio certi elementi. Penso a Osimhen, penso ad Anguissa, penso anche allo stesso Traoré, insomma, che sta migliorando la condizione. Quindi è un'occasione importante per presentarti al meglio in questo mini campionato di 9 partite, che, come dicevi tu, assegnerà le posizioni europee, e vedremo il Napoli che tipo di Europa e quale Europa, insomma, si meriterà.
Ci sono Osimhen, c'è Anguissa, sono rimasti tutti a Castel Volturno.
Sì, in nazionale sono 10 più Calzona, 11 più Sinatti.
Calzona e Sinatti più 10, perfetto.
Sì, no, poi anche Segarelli e Bonomi, no, che fanno parte dello staff, certo, di Calzona, sono ovviamente con lui nella Slovacchia, perché fanno parte, insomma, anche di questo dello staff della nazionale slovacca. Gli allenamenti, come dicevi tu, li gestisce, c'è il preparatore atletico Cacciapuoti per i lavori di alcuni calciatori, ovviamente, insomma, concordato con Sinatti. Poi Gianluca, credo, insomma, che le comunicazioni siano continue, perché con i telefoni, con la tecnologia, si riducono molto. C'è Grava, che fa parte dello staff, è entrato nello staff con Calzona. C'è Marco Brini, che è arrivato con Calzona, che è anche match analyst, ma ha il patentino, quindi credo che sia in campo durante gli allenamenti. C'è Beccaccioli, che è il match analyst rimasto l'anno scorso con Spalletti, e c'è ovviamente il preparatore dei portieri Alejandro Rosalén López, e quindi c'è comunque uno staff di livello a Castel Volturno abbastanza nutrito. Poi dalla settimana prossima cominciamo a parlare di formazione, di situazioni, perché adesso chiaramente sono 10 i giocatori che non ci sono. Stasera c'è un appuntamento importante per la Georgia, che gioca la semifinale, il primo playoff per l'Europeo contro il Lussemburgo. Quara non gioca perché è squalificato, però se la Georgia vince si guadagna la finale di martedì contro la vincente di Kazakistan, Grecia, quindi si gioca a Tbilisi. È un'occasione importante per Quara, ma stasera deve fare il tifo per i suoi compagni.
Ho l'impressione che la finale sarà proprio Georgia-Grecia, e poi sarà tutto aperto, ci sarà Kvaratskhelia. Pasquale, questa storia dei droni, perché insomma l'avevi annunciato Calzona, sì, io a distanza potrò comunque guardare dall'alto gli allenamenti dei miei ragazzi a Castel Volturno, sì, attraverso il drone, le immagini del drone, e così sarà.
Sì, così sarà, gli allenamenti vengono ripresi dall'alto col drone, giusto per farci capire,
dall'alto, si ascolta. Si vede la linea difensiva a 4,
esatto,
come si muove.
Da poter far vedere a Calzona, insomma, le esercitazioni, la linea difensiva, i vari tipi di movimenti. vengono ripresi dall'alto e poi dopo vengono scaricati e inviati a lui, non so se su mail o se non, con un supporto che credo tutto lo staff tecnico del Napoli abbia per comunicare in maniera agevole. Quindi credo insomma che poi lui ha la possibilità di vedere anche gli allenamenti e magari eventualmente di apportare dei correttivi qualora non gli fosse piaciuto qualcosa.
Ecco Pasquale, devo dire, ricordo che il drone è stato varato all'epoca di Sarri,
sì,
nel primo anno di Sarri,
sì, sì,
ricordi, nel 2015-2016, quella stagione
anche
lì.
È diventato un po' di Serie A, insomma, molte squadre professionisti, forse tutte, utilizzano il drone perché appunto ti consente di avere un'immagine dall'alto che è utile insomma quando devi valutare un allenamento, valutare un'esercitazione ed eventualmente portare dei correttivi.
Lobotka, che ha il contratto sino al 2027, sì, al momento può essere uno dei perni centrali di una ricostruzione del futuro. È, sì, stato nominato miglior giocatore dell'anno in Slovacchia e ha detto delle cose interessanti. Insomma, la stagione è stata tribolata per noi, però ricordate che non siamo il Real Madrid, cioè non siamo una squadra mega galattica, non lo siamo mai stati.
No, secondo me lui si riferiva dell'abitudine a vincere. Io credo che uno dei problemi di quest'anno, al netto del mercato, gli allenatori sbagliati, sia stato anche secondo me sottolineato dalla gestione di uno spogliatoio che aveva vinto, e lì probabilmente anche qualcosa con in campo con i calciatori, Gianluca, lì è accaduto qualcosa che ha creato insomma insieme a tutti gli altri problemi questa stagione così, così negativa. Io penso che quando cambi tre allenatori, quando le cose vanno male, perché obiettivamente sono andate male, non c'è mai una sola situazione, ma ce ne sono tante insomma che contribuiscono ad un fallimento, perché poi il Napoli ha modo di, come dire, di provare a rimediare qualora andasse in Champions. Se non dovesse andare in Champions con 5 posti in Champions è vitale, parleremo di fallimento.
Pasquale, a proposito di Juan Jesus Acerbi, situazione delicata. Juan Jesus sarà sentito dalla Procura federale nelle prossime ore, insomma, si sa,
sì,
quando.
C'è un massimo riservo, insomma, su questa audizione di Juan Jesus alla Procura federale. Quella di Acerbi dovrebbe essere domani, che è venerdì. Una volta insomma ascoltati i protagonisti, credo che la Procura federale ascolterà insomma anche l'arbitro La Penna, e l'obiettivo è chiudere tutto entro questa settimana in modo da fare in modo che il giudice sportivo possa fare la sua decisione la prossima settimana. Io non credo che si voglia insomma protrarre troppo questa brutta vicenda, e quindi magari già per la ripresa del campionato io immagino che stavolta ci sia la decisione.
Va bene Pasquale, ci salutiamo qui, insomma aspettiamo gli eventi ovviamente nel corso della settimana, allenamenti ci saranno domani e dopodomani, regolarmente poi forse domenica sabato, una giornata di riposo.
Io credo domenica giornata di riposo, sabato penso che poi ci sarà allenamento, poi da lunedì comincia la settimana tipo, perché poi si gioca sabato con l'Atalanta, ricordiamo, turno quello di campionato diviso tra sabato e lunedì di Pasquetta, perché la domenica che è il 31 che è Pasqua non si gioca. Napoli gioca sabato alle 12:30, un orario che ha fatto molto arrabbiare anche il presidente De Laurentiis, e quindi da lunedì si comincia a lavorare per la sfida con Calzona che termina i suoi impegni martedì con la nazionale slovacca, quindi mercoledì sarà regolarmente al suo posto.
Sentiamo cosa ha da dirci Antonio al telefono. Antonio, buon pomeriggio. Antonio? Ecco, ci sei Antonio? No, è caduto Antonio e quindi cadiamo anche noi insieme a lui, momentaneamente per la pubblicità. Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi. Buon pomeriggio Pasquale. Tra poco parleremo di mercato con Luca Marchetti da Sky Sport. Nel frattempo ci fermiamo, voliamo in pubblicità con Spider-Man. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, Spider-Man in regia, saremo insieme sino alle 13, 339-666-9990 per i vostri interventi attraverso WhatsApp, 081-63-6363 per intervenire al telefono, telefoni sempre aperti già dall'inizio della trasmissione. Prima di andare da Luca Marchetti, uno dei più grandi esperti al mondo, tra le altre cose, un collega giornalista di Sky Sport, uno dei più grandi esperti al mondo di calcio mercato, e non è una cosa detta tanto per dire, sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca, ciao, sono Peppe.
Buongiorno Peppe.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
No, io ti volevo fare una domanda. Io ti reputo veramente un grande giornalista di livello altissimo, anche una persona molto intelligente, però devi essere sincero. Ma questa situazione che è capitata al nostro calciatore, che sarebbe capitata invece ai Wenders o Milan e l'Inter, un giocatore di loro, ma tutto questo fatto che sta succedendo, secondo te come la pensi tu? Sarebbe stato diverso, no?
Allora, quindi dice il nostro amico, se Juan Jesus fosse stato un calciatore, quindi si riferisce al caso Juan Jesus Acerbi, di un'altra squadra, immagino che si riferisse a squadre titolatissime di Milano o di Torino, le cose sarebbero andate diversamente. Io mi baso molto poco sulle chiacchiere, aspetto gli atti della Procura Federale, che attraverso l'ufficio indagini farà le proprie indagini, parlando con i diretti interessati e visionando le immagini che avrà a disposizione. Dopodiché si potrà valutare quale sarà stata la condotta nei confronti del caso Juan Jesus Acerbi. Ecco, queste le chiacchiere poi le porta via il vento, perché è stato detto di tutto di più, qualcuno ha minimizzato, qualcuno no. Certo che mi sento di dire solo una cosa: minimizzare sugli aspetti discriminatori, razziali e anche territoriali non va mai bene in qualunque parte del mondo e in qualunque settore della nostra vita quotidiana, compreso il calcio, perché qualcuno ha voluto giustificare invece una frase del genere in campo durante la partita. No, durante la partita vanno bene anche le parolacce, le offese, quelle diciamo chiamiamole tradizionali, quelle magari su quelle ci si può passare su perché c'è l'adrenalina a mille, ma le frasi razziste e discriminatorie in campo non vanno bene neanche in quei momenti, mai, bisogna sempre bandirle senza se e senza ma. Questo mi sento di dire aspettando gli atti della Procura Federale. Luca Marchetti con noi. Luca, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Questa storia sta diventando una sorta di telenovela, no? Nel caso Juan Jesus Acerbi. Noi non ci siamo sentiti. Hai qualcosa da dire dopo tutto quello che è stato detto e scritto in questi giorni?
No, e credo che sia il termometro del fatto che non è stata comunque dall'opinione pubblica sottovalutata. Poi ognuno dice la sua, per carità, come dici te, io sono assolutamente d'accordo con quello che dici, però per dare un giudizio rispetto a quello che sarà la punizione, bisogna aspettare. L'attenzione c'è stata ed è stata secondo me trattata dai media con grande risalto, forse anche complice tra virgolette la pausa nazionale. Un primo riscontro c'è: Acerbi non è in nazionale e che c'è un codice etico che è stato rispettato a prescindere dall'esito delle indagini ulteriori approfondite che farà la Procura Federale. Penso che nessuno di noi abbia dei dubbi, no, a credere alla versione di Juan Jesus, e tutti quanti abbiamo storto la bocca rispetto a quello che ha detto Acerbi. Acerbi avrà la possibilità di chiarire il suo punto di vista con la Procura Federale, vedremo se sarà in questo incontro. Io non so neanche se ci sarà un confronto fra i due giocatori, che forse visto quello che stanno dichiarando potrebbe essere la cosa migliore, no? Però alle volte si ragiona in maniera troppo semplicistica, almeno noi che siamo fuori dalla vicenda. Di sicuro si è persa un'occasione, peraltro nel giorno della lotta al razzismo, per fare bella figura, a prescindere di come è andata la situazione. Comunque si è persa l'occasione di fare bella figura, perché anche nella parte giustificatoria fra virgolette del suo operato, Acerbi sicuramente ha cercato di fare uno slalom che non gli è riuscito.
0816363 per intervenire in diretta. Luca, io ho letto un po' di approfondimenti, sono andato a fare un po' di calcoli anche su Transfermarkt, che ovviamente è un sito di riferimento sui profili dei calciatori di tutto il mondo, anche sulle situazioni contrattuali, sul valore, che insomma non è mai reale, perché il valore poi di un calciatore non si capisce bene chi debba, lo decide il compratore, per intenderci,
cioè, certo, bravissimo.
Alla fine lo decide il compratore, esatto. Però insomma emerge che Napoli sarebbe calato di valore per quanto riguarda il valore dei cartellini dei calciatori in rosa di 75 milioni in totale circa, cioè di un 12,8%. E chi è calato di più? Rachmani, per esempio, leggo da 25 milioni, il suo valore è di 20 milioni. C'è Mario Rui da 8 a 4, Siang Issaki e Lobotka da 40 a 30, Osimhen da 120 a 110, Lindstrom anche i nuovi arrivati da 28 a 25, Raspadori da 35 a 28, insomma c'è stato un calo del valore di tutti i calciatori. Tu lo individui questo calo? Cioè il Napoli quest'anno con la condotta che ha avuto ha diminuito il proprio valore?
Allora, intanto prendiamo questo di Transfer Market come un gioco, organizzato bene, ma comunque un gioco. Perché poi, come si diceva, un conto è il prezzo a cui venderai i giocatori, un conto è il valore. Possiamo giocare sul valore e possiamo metterci tutte le variabili che vogliamo. C'è chi lo fa in maniera più approfondita, quasi più scientifica, di Transfer Market. C'è chi invece, appunto, magari si basa sulle considerazioni personali. C'è chi invece cerca di matchare insieme sia i risultati della squadra che il valore individuale del giocatore, quindi i colpi che ha. Però è indubbio, io credo che sia sotto gli occhi di tutti, che le prestazioni del Napoli dello scorso anno siano sicuramente inferiori rispetto a quelle di questa stagione, che quindi, se volessimo dare una conseguenza rispetto a quello che può essere il valore della rosa, è chiaro che è diminuito. Ora, se la Fermacchia dice che è diminuito del 12.5, considerando anche qualche cessione, perché c'è stata anche la cessione, perché si fa un valore complessivo sul totale, no? Sulla somma dei valori dei vari cartellini, ti dico anche che per quello che abbiamo visto è anche poco, se volessimo proprio essere analitici e scientifici. Il Napoli non è diminuito del 12.5% in campionato rispetto ai punti che ha fatto, no?
Certo.
È diminuito molto di più, è uscito dalla Champions prima, ci sono stati tre cambi di allenatori, insomma è stata una stagione
è uscito dalla Coppa Italia, non ha più speranze al Mondiale per club, insomma
cioè, quindi il valore complessivo, se poi in realtà poi il valore complessivo del club non è mai la somma dei cartellini dei giocatori, però se proprio volessimo continuare questo gioco mi verrebbe quasi da dirti che il valore dei cartellini è addirittura inferiore rispetto a quello del 12%. Poi il prezzo è un'altra cosa, questo non significa che se oggi vendi un giocatore del Napoli lo vendi al 10%, al 12%, al 20% in meno, perché se vendi Kvara o vendi Osimhen vendi comunque due asset che sai che possono esplodere e diventare ancora più forti in futuro. Detto questo, all'interno delle valutazioni fatte dalla Fermarkt c'è anche l'età, quindi più ci si avventura oltre la trentina e più repentinamente cala il valore del giocatore. Però è un gioco abbastanza indicativo, credo che per cercare, non significa che uno ha lavorato bene o ha lavorato male, però è un'aggiunta rispetto a queste considerazioni che abbiamo fatto.
C'è un amico al telefono, lo salutiamo, buon pomeriggio, il suo nome? Che è attaccato. Luca, Lobotka, miglior giocatore della Slovacchia, è uno dei perni del futuro della squadra del Napoli, secondo te? Cioè, da chi dovrebbe ripartire il Napoli? Quali sono, secondo te, i calciatori che hanno il profilo giusto per ricostruire una squadra in futuro? Uno è Lobotka?
Ma uno è Lobotka, ma secondo me ce ne sono tanti. Cioè, io obiettivamente penso che questa rosa sia una rosa molto valida. Allora, ci sarà sicuramente qualcuno che ha ambizioni di poter cambiare aria per magari migliorare il proprio status. Ci sono tanti, e la maggior parte credo che siano assolutamente legati alla piazza di Napoli, indipendentemente da quelle che possono essere le opportunità di mercato, perché hanno costruito anche una buona parte della loro carriera lì. Penso a Di Lorenzo, penso allo stesso Lobotka che hai citato tu, ma Mario Rui, perché non si può ripartire da un giocatore come Mario Rui? Voglio dire, no? Ma io non ho detto uno a caso, che so certamente che è stato a lungo un punto di riferimento per tanti allenatori che sono passati per Napoli. Il problema è cercare di capire invece quelli che sono sacrificati e saranno sacrificati in virtù del mercato, in virtù del prezzo, in virtù di una nuova costruzione di una squadra, e cercare di capire soprattutto quale sarà l'identità tattica di questo Napoli, perché anche da lì passerà, no, una conferma, secondo me, o meno una centralità o meno rispetto a un giocatore. Prendi proprio Lobotka, con Spalletti assolutamente centrale, con Calzone è tornato ad essere centrale, con Mazzarri e con García lo era molto meno, quindi può dipendere anche da quello. Oppure prendi un allenatore che già sai che te lo mette al centro del progetto, però di giocatori che secondo me possono essere funzionali per il progetto del futuro Napoli ce ne sono tanti. Ma guarda anche in attacco, cioè Politano Raspadori e Simeone non possono essere due elementi su quale cominciare a costruire il Napoli la prossima stagione. Secondo me il Napoli ha un'ottima base per continuare a cercare di aprire un ciclo che speravamo potesse aprirsi con la vittoria dello scudetto, e quindi continuare ad avere un'onda lunga. Non è stato così, ma non ci vuole tantissimo a riannodare quei fili.
In chiusura ti chiedo, ci sono novità per l'adeguamento di contratto a Kvaratskhelia? C'erano contatti con il suo entourage? E poi il calo da 120 a 110 milioni secondo Transfermarkt di Osimhen, che è un calo forse anche sottostimato. Perché? Perché negli ultimi tre anni Osimhen ha saltato quasi 37-38 partite, cioè una stagione su tre, e 59 partite in quattro stagioni è un'enormità. Cioè nelle ultime tre ha giocato due stagioni su tre intere. Osimhen è certamente l'unico anno in cui veramente ha fatto la differenza, è stato quello dello scudetto, cioè l'anno scorso. Poi quest'anno e due anni fa, insomma, non è stato nulla di veramente eccezionale il calciatore. Ci sarà qualcuno che lo prenderà a quelle cifre, Luca, secondo te?
Non lo so, sinceramente. Per me rimane un giocatore molto importante, quasi unico nel suo genere a livello internazionale. I grandi attaccanti che magari sono più continui di Osimhen, o che hanno avuto una resistenza fisico-atletica maggiore e quindi più resistenti agli infortuni, costano anche molto di più. Quindi devi anche guardare il benchmark, no, di Osimhen rispetto a un giocatore che puoi andare a prendere e che magari è forte o altrettanto forte o leggermente più forte, ma che gioca spesso, come dici te, però magari ti costa molto di più. Osimhen, ricordiamo che è ancora relativamente giovane. Quindi di grandi attaccanti, di grandi numeri 9 che hanno questa potenza atletica, questa potenza fisica, sinceramente non ce ne sono tanti. E quindi a quel punto devi fare una scelta: prendi uno che ancora non mi ha dimostrato o uno che già mi ha dimostrato come si vende, spendendo di più, ma diciamolo, essendo anche più sicuro. Rispetto agli impegni che ci sono ogni anno, bisogna fare il conto poi col fatto che ci sono alcuni giocatori che subiscono un po' di infortunio. Osimhen, anche per caratteristiche di gioco, è uno che si butta dentro, non ha paura di niente, lo scontro fisico quasi lo va a cercare, quindi è quasi più normale che si faccia male, e sono tantissime le partite che si giocano durante l'anno. Oggi esce la Football Benchmark su Sky, ne ho scritto anche in giro su internet. La scorsa stagione ci sono stati alcuni giocatori che hanno giocato più di 70 partite, 70 in un anno. Si andrà ad aumentare questo numero, perché ci sarà l'Europeo più lungo, il Mondiale per club con 32 squadre, la nuova Champions, quindi addirittura la Coppa d'Africa, che probabilmente si giocherà d'estate, quindi si anticiperà rispetto al solito. Alcuni giocatori africani di grandi squadre, che quindi giocheranno anche il Mondiale per club, potrebbero addirittura giocare 80 partite.
Mamma mia.
E quindi diventa quasi insopportabile, insostenibile il carico di lavoro, molte delle quali, più del 70%, sono con meno di 5 giorni di riposo da una partita all'altra. Quindi lo stress di viaggi, adesso ti aggiungo tutto il resto che posso dire. Quindi gli infortuni bisogna tenerne conto, dove si andrà in futuro probabilmente rosa extra large, soprattutto per i grandi club. Quindi il fatto che si giochi.
Eccoci in diretta, caduta la linea con Luca Marchetti, che proviamo a recuperare quantomeno per i saluti in coda, anzi all'inizio di questo nuovo blocco. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, una domanda: secondo te l'anno prossimo Gaetano for Olution, e a mettere anche Caprile, che ruolo avranno nel Napoli? Sempre da comprimari o da titolare?
Ecco, magari adesso proviamo a chiederlo a Luca Marchetti. Gaetano, Folorunscio e Caprile. Peraltro Folorunscio, come sapete, convocato in nazionale da Spalletti. Ascoltiamone un altro di messaggio, eccolo qui.
Salve, sono Claudio da Napoli.
Buongiorno Claudio.
Secondo me si ha paura gli organi competenti di aprire un precedente.
A proposito del caso Juan Jesus Acerbi, allora eccolo qui un altro messaggio, via.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Volevo dire una cosa a proposito del caso Juan Jesus e Acerbi. Io ho notato una cosa: quando è successa la cosa che Juan Jesus ha chiamato l'arbitro, si era formato un capannello di interisti. Poi c'era Lobotka che andava abbastanza disinteressato, ma i nostri giocatori dov'erano? Il nostro capitano dov'era a difendere il proprio compagno? Grazie Alberto.
Allora, devo dire che il Napoli non si è mai distinto, diciamo, da questo punto di vista, per la capacità di fare capannelli attorno all'arbitro e di prendere posizione in maniera decisa nel corso delle partite. Non lo ha mai fatto, ha sempre diciamo così mostrato il fioretto, mai la sciabola, sempre un certo stile che forse però non paga, come abbiamo visto.
Gianluca Pasquale da Nola.
Pasquale, buongiorno.
Volevo dire qualcosa su Juan Jesus. Mi ha molto deluso l'atteggiamento di Spalletti, un po' da ignavo, perché fare spallucce su una situazione del genere significa avallarla.
Beh, non so se significa avallarla, probabilmente c'è anche un po' di diplomazia in Spalletti che non so quanto possa valere e non so quanto sia giusta o corretta. Claudio Onofri, bandiera del Genoa, allenatore, opinionista, ex calciatore, buon pomeriggio Onofri.
Buon pomeriggio a tutti voi.
E grazie per essere con noi. Allora, c'è Calzona che adesso è in Slovacchia, che ha giocato 5 partite di campionato, non ha perso, ha una media punti più alta di Garcia e di Mazzarri e sta cercando di dare un'identità nuova a questa squadra. Lei, mister Onofri, che ha avuto modo di vedere le ultime partite del Napoli, riesce a capire insomma dove sta andando questa squadra, se sta crescendo dal punto di vista tattico e del gioco?
Sì, devo dire di sì, anche se è chiaro che con il parterre che ha a disposizione devi fare assolutamente di più. È ovvio che ci sono delle difficoltà rapportate a quello che c'è stato prima e quindi devi rinnovare situazioni che però sono conosciute, diciamo, in qualche maniera dall'anno scorso, perché il modulo non è cambiato, anche con l'Inter c'è stata la stessa. È ovvio che poi il discorso Osimhen, il discorso Kvaratskhelia, che hanno comunque un'importanza vitale, diciamo, per il Napoli, e devono essere disponibili ma al 100% delle loro potenzialità. Però ripeto, per me, per quanto riguarda il Napoli, c'è una crescita non lieve, però neanche così sostanziosa, ma che a mio avviso deve essere aumentata, perché i giocatori del Napoli appartengono all'elite del nostro campionato, quindi è chiaro che bisogna anche a loro stessi ovviamente chiedere molto ma molto di più.
Che cosa? Noi abbiamo notato, insomma, c'è una maggiore riaggressione nella tre quarti avversaria, un pressing e recupero palla, c'è la costruzione dal basso che non sempre riesce bene, però insomma è più intensa rispetto al passato. Forse ci sono anche i tagli delle mezze ali in area di rigore, no? Con Anguissà e Traoré. Abbiamo insomma intravisto questi elementi. E poi c'è la linea a 4 di difesa che si muove un po' come si muoveva quella di Sarri qualche anno fa con il Napoli.
No, è vero, c'è una ricerca di questo che ovviamente per un allenatore che subentra in corso d'opera dopo i cambi che c'erano stati in precedenza, ovviamente non è semplice lavorare. E appunto Calzona sta sicuramente, non dico trasformando, ma migliorando quello che hai detto poco fa, erano le caratteristiche principali proprio del Napoli di Spalletti, perché avendo visto praticamente tutte le partite dello scorso campionato vedevi veramente un qualche cosa che era conosciutissimo da tutte le individualità che scendevano in campo, e quindi c'era un vantaggio corposo nel poi mettere in piedi delle azioni, perché quindi ricordava l'avversario che ci arrivava magari sempre un secondo dopo. Però è vero, ecco, gli inserimenti dei centrocampisti e tutto il resto, una linea difensiva che pressa molto alto, sono caratteristiche che tra l'altro a me piacciono personalmente, proprio come modo di intendere il calcio moderno, però ripeto, per la qualità dei singoli che ha Napoli ci si aspetta un miglioramento in queste ultime giornate che possa arrivare una classifica compacente al valore degli stessi e della rosa completa, insomma.
0816363663 per intervenire in diretta. Onofri, Napoli che ha avuto anche Osimhen, non nell'ultima partita, insomma in questo periodo, qualche volta ha segnato, qualche volta è venuto meno, soprattutto nelle partite importanti, agli esami di laurea, per esempio quello con il Barcellona. Osimhen non è l'attaccante dell'anno scorso, anche quando c'è.
È chiaro che, ripeto, tutto è legato anche all'esposizione del gioco dei compagni. Poi è chiaro, magari ci sono delle difficoltà individuali sue, come ha avuto all'inizio magari Caraschevia, ma c'è anche da sottolineare in questo che quando una squadra giocava così bene ogni avversario si preparava sì a cercare di batterla anche, ma soprattutto a limitare proprio le, cioè mi viene in mente proprio Caraschevia, no? Ogni qualvolta gli arriva la palla, tu vedi o il terzino avversario che gli va addosso, sicuramente, anzi il terzino avversario, ma poi c'è sempre un raddoppio interno, perché la qualità maggiore di Caraschevia è quella di non andare sul fondo e crossare, a puntare l'uomo, rientrare con il destro e poi tirare in porta o fare delle cose importanti per i compagni. E allora c'è da considerare anche questo, che oltre il discorso della forma individuale dei due, ovviamente c'è anche proprio un rapporto di coefficienti di difficoltà che si è alzato per loro, perché erano inarrestabili, allora le squadre si preparano a cercare di limitarli il più possibile. Questa è qualcosa che però poi non basta, perché non è che capita solo a loro, capita a tutti quelli, ai grandi giocatori, e quindi devi uscirne piano piano. Però non mi sento di condannare a priori Osimhen per quello che non ha fatto eventualmente quest'anno, e poi è stato fuori diverse partite, e quindi devono assolutamente cercare di trovare piano piano quella che è la loro caratura, è enorme, perché per me sono veramente due giocatori straordinari.
A 9 giornate dalla fine, tra Roma, Atalanta e Napoli, chi ha più chance di arrivare al quinto posto? La Roma ha 6 punti in più, l'Atalanta 2, ma una partita in meno, e il Napoli ha 45 punti.
Ed è chiaro che insomma attualmente Atalanta e Roma hanno dimostrato qualche cosina in più, soprattutto con l'entrata di De Rossi a Roma e con la capacità di Gasperini sempre di dettare un tema che sì, che anche quello è conosciuto dagli avversari, ma spesso e volentieri è solamente conosciuto, ma non puoi contrarlo, diciamo così, con effettiva validità. Però ripeto, se poi rapportiamo il discorso Rosa Roma, Rosa Atalanta e Rosa Napoli, io sono sicuro che se ritornano a giocare gli uomini di Calzona al livello che gli compete, e allora anche il Napoli può dar fastidio alle due squadre.
Lello al telefono, mister, buon pomeriggio. Lello?
Sì, mi senti?
Perfettamente, Gianluca. Buongiorno. 30 secondi per la sua domanda, grazie.
La mia domanda è questa, e cioè si parla già della prossima stagione, perché questa oramai credo che sia ampiamente destinata a quello che vediamo. La prossima stagione, secondo me, poi secondo voi, è corretto cominciare a parlare adesso di calciatori quando credo che vada prima ricostruito un tassello fondamentale per qualsiasi squadra vincente, e cioè il virtuosismo tra la dirigenza e la squadra, e quindi lo spogliatoio,
e quindi un dirigente ad hoc? Grazie Lello per essere stato con noi. 30 secondi prima di chiudere, Claudio Onofri, insomma manca un dirigente che possa fare quel collegamento tra la squadra e il club nel Napoli, da quello che le risulta?
Ma queste sono situazioni che vanno vissute dall'interno.
Ma c'è bisogno di una figura del genere in generale in una società?
Ma in generale sì, assolutamente, anche se potrebbe appartenere proprio al capo scouting, diciamo così, al direttore sportivo.
Micheli o Meluso?
Sì, e quindi è ovvio che no, è una situazione assolutamente importante. Io adesso faccio un esempio, è stata vissuta qui a Genova all'inizio dell'avvento dei 7-7 partners, dove effettivamente c'era anche della qualità, per esempio di Sports, di prendere giocatori molto validi, ma non c'era un colloquio
ficcanti. Mister, purtroppo mi dispiace, ma in questa trasmissione non si può, mi tagliano la pubblicità, per cui non posso farle raccontare quello che stava raccontando. La saluto e ci sentiamo la prossima volta. D'accordo. Va bene, grazie mister per essere stato con noi. Pubblicità. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, saremo insieme sino alle 13, poi arriverà un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte, c'è Mary Jane in regia, i vostri messaggi, eccoli qui, sentiamo.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Forza Napoli da Antonio, buongiorno. Una domanda Antonio. Per Marchetti, visto che noi domani, l'anno prossimo probabilmente non parteciperemo alla Champions, almeno passando a questi risultati, e avremo un ruolo diciamo più defilato in Europa, se dovessimo partecipare, Colissaco potrebbe far parte della rosa del Napoli con Folorunzo a centrocampo come sostituti di Anguissà e l'altra mezzala. Ciao, forza Napoli.
Ok, grazie, noi ne parleremo tra poco di Folorunzo anche e di altri. Abbiamo con noi infatti un agente di calciatori molto legato, diciamo così, alla crescita dei giovani calciatori, Antonio Attaiano. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Ti giro subito una domanda che è arrivata da due ascoltatori nel giro degli ultimi 10 minuti, cioè Gaetano, Folorunzo e Caprile, è un portiere del Napoli che gioca altrove, potrebbero essere tre elementi del futuro del club e della squadra, o chi tra i tre secondo te può avere più chance di questo genere?
Allora è ovvio che dipende dal programma, sono dei calciatori oramai, facciamo fatica, no? a indicarli più come giovani,
sì,
hanno dimostrato di poter già esserci dal punto di vista calcistico. Io li trovo abbastanza interessanti, anzi le esperienze che stanno facendo secondo me completano questa fase di crescita, indubbiamente sono calciatori su cui il Napoli potrà in futuro sicuramente contare, anche se oggi, se devo dire che dovrebbero essere poi calciatori determinanti per lottare ai vertici sia in Italia che in Europa, ci andrei un po' ancora cauto, devono ancora dimostrare sicuramente le loro potenzialità, perché oggi non dovrebbero essere presi in considerazione come elementi portanti di una squadra da vertice. Io sono ancora un po' scettico, aspetterei ancora un po' prima di essere così decisi nel dare questo ruolo a questi ragazzi, però indubbiamente hanno delle grosse potenzialità.
Folorunzo è stato convocato da Spalletti nazionale, cioè un giocatore che il Napoli ha dato via, insomma, che forse piaceva a Garcia in ritiro, ma poi non se n'è fatto più nulla, però evidentemente Spalletti qualcosina ha trovato in lui, non lo so, lui ha certamente una grande capacità, quella di tirare dai 25-30 metri da ogni posizione e con una grande anche precisione.
Il che non è cosa da poco, no? Che molte volte di difese chiuse tu hai possibilità di risolvere in questo modo, è comunque un'arma in più, no? che ha il calciatore in questo senso. Però ripeto, vedi, anche questa della partecipazione alla nazionale ti dà sicuramente un'ulteriore indicazione circa la condivisione delle potenzialità del calciatore. Vediamo però le fasi di crescita, perché
il giocatore ha 26 anni, quindi non è propriamente un giovane, anzi
parliamo più del ragazzino, per questo dico, e ad oggi non sembra che abbia fatto sfracelli tali da indurre squadre importanti a prendere in considerazione come un progetto, in un progetto tecnico di primissimo piano. Vediamo se effettivamente al raggiungimento della sua maturità calcistica faccia l'ultimo step, perché 26 anni non sono poi pochi per le potenzialità future, insomma. Però c'è un ulteriore step che potrebbe sicuramente dare contributi futuri, però di qui a pensare che il Napoli possa impostare il suo futuro ambizioso già partendo come elemento base questi calciatori, con questi livelli di calciatori io sinceramente ci andrei un po' cauto.
Caprile invece, ci domandavano anche di lui, portiere dell'Empoli e del Napoli, in orbita Napoli, quindi insomma, potrebbe essere lui il futuro portiere della squadra azzurra? Ti piace?
Sì, allora,
lui è giovane, 22 anni, insomma, possiamo dire.
Sta facendo bene, sta dimostrando che è un portiere, un ottimo elemento, credo è un ragazzo su cui si può tranquillamente puntare in futuro. Poi bisognerebbe decidere un attimo cosa fare di Meret, perché Meret è il dubbio vero del Napoli. Tutto ruota in funzione al ragazzo, perché se si decide di puntare ancora ulteriormente su di lui, allora a questo punto non so cosa verrebbe a fare a Napoli, fare la riserva o altrimenti giocare in alternativa. Però abbiamo visto che Meret nel momento in cui va in competizione non si dà più le garanzie, è di quelli che hanno necessità di avere la serenità per rendere al massimo, e allora queste sono ulteriori valutazioni che vanno fatte.
0816363663, se abbiamo l'opportunità di avere una o un paio di telefonate con Antonio Ottaiano. Antonio, Calzona in Slovacchia, ma guarda gli allenamenti dai droni, insomma, è una cosa che faceva anche Sarri.
È un po' anomala come situazione, insomma, vabbè, indubbiamente i droni ti danno una visione del lavoro che si sta facendo, ti danno possibilità di guardare, però è un po' anomala, no? Credo sia una situazione che non si sia mai verificata, no? Che l'allenatore da una parte, il preparatore da un'altra, insomma, la squadra si allena con un terzo soggetto. Vabbè, comunque voglio dire, ad oggi, considerando che uno staff di allenatori è composto da più persone, quindi si lavora in sintonia, probabilmente non sarà superabile con molta tranquillità, no? questa situazione strana, a dir poco strana e anomala.
Luca al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, dottore, le faccio una domanda, perché lei è l'attore principale di questa domanda. Contro il Barcellona abbiamo visto un ragazzo di 17 anni che ha fatto rescinzina al
Cubarsì. Yamal, vai.
Può essere che in Italia, ancora una volta, e lei è stato proprio testimone un minuto fa, che ancora i ragazzi non possono essere valorizzati, Caprile, Floro Luscio, per dire quello che ha detto lei, io sarei cauto. Ma che significa essere cauto in Italia per far giocare un ragazzo di 16 anni in prima squadra? Possibile che ancora oggi...
è tutto chiaro, Luca, grazie. È chiaro il messaggio, il concetto espresso da Luca.
Ma non è una questione di età, ragazzi, ma è una questione di valore dei calciatori. Allora io mi dico, Roberto Mancini a 16 anni e 3-4 mesi giocò in Serie A, ma era Roberto Mancini. Totti giocò in Serie A che era un ragazzino. La cosa più seria è che questi probabilmente non sono come il difensore del Barcellona. Non sono calciatori di questa portata. Il ragazzo del Barcellona giocherebbe anche in Italia a 16 anni, ragazzi. È una questione di valore, di consapevolezza che è un ragazzo che può reggere una gara a certi livelli. Perché ditemi un ragazzo di 16 anni, di 17 anni oggi in Italia, che è del valore di quelli che fa giocare il Barcellona. Se me ne dite uno e non lo lasciano giocare,
non ci sono, se non ce lo dici tu evidentemente non ce n'è uno.
Ma non sono a questi livelli i ragazzi. Quando, allora, scusate, ma Donnarumma a che età ha giocato in Serie A?
No, a 16 anni ha giocato, 16
e
anni,
quindi di cosa parliamo? Perché era Donnarumma? Certo. Perché era Donnarumma? Voglio dire, no, è una questione di valore anche, per quando noi in Italia abbiamo un attimo un'idea leggermente diversa, però è pure perché sono pochi quelli che realmente dimostrano in questa fascia d'età di essere nettamente superiori o che hanno già la capacità di mostrare.
C'è Pafundi, vedi, Pafundi ha esordito a 16 anni.
Per questo dico, ci sono i casi anche in Italia, sono meno perché probabilmente si investe meno nei settori giovanili, si lavora meno nei settori giovanili, si cercano meno ragazzi nei settori giovanili a livello internazionale, o si cercano solo in un certo modo, perché quando capita il fenomeno, anche il fenomeno italiano, a 16 anni gioca in Serie A, a 17 anni gioca in Serie A.
Grazie Antonio per essere stato
con noi. Grazie a voi.
Grazie ad Antonio Ottaiano. Fonoruscio è comunque migliore di Caiust e Traoré, scrive un amico, e poi c'è anche chi ricorda che Pelé a 16 anni fu campione del mondo. Parlate di calciatori quando ancora non si sa quali saranno gli obiettivi futuri, l'allenatore e soprattutto le risorse economiche a disposizione, ma questi sono calciatori del Napoli, quelli di cui ci hanno chiesto i tifosi, gli abbiamo dato conto, cioè Gaetano, Folonuscio e Caprile. Siamo in chiusura di appuntamento, adesso arriva Marte Sport Live, grazie a Mary Jane in regia, grazie a voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, l'appuntamento con Forza Napoli sempre e per domani puntuali a mezzogiorno, adesso arriva Marte Sport Live e Dario Sarnataro, buon pomeriggio.